Possiamo cominciare allora? Dunque, se ho ben capito, voi siete dei catechisti, giusto? Circa quasi. C'è anche qualche infiltrato. Hai benvenuto, per carità. Va pur bene, è catechesi anche quella e poi di quelle importanti. Allora, io sono venuto per parlare dell'Eucaristia, della Messa. Mi presento, io sono Don Stefano Pugliersi, sono parroco di tre, due e mezzo parrocchie nel comune di Granarolo, perché due sono parroco, una sono amministratore parrocchiale. E a tempo perso, nel senso più pieno della parola, nel senso che è anche una perdita di tempo, oltre che ritagli di tempo, studio liturgia a Padova. Allora sono stato contattato per parlarvi dell'Eucaristia per queste benemerenze, poi vedremo se in realtà sono state vere benemerenze oppure se sono in realtà una fregatura. Allora, questa sera io vi propongo un itinerario fatto così. All'inizio ho bisogno di una premessa, cioè perché per parlare dell'Eucaristia partiamo dal rito dell'Eucaristia, perché da un lato può sembrare banale, dall'altro in realtà, come dire, a volte noi abbiamo una sorta di sospetto nei confronti del rito, perché è ritualismo, perché è esteriorità, perché l'essenziale è da un'altra parte e le cose più importanti non sono queste. E quindi noi a volte abbiamo un approccio alla liturgia che è un po' contraddittorio. Quindi da un lato gli diamo importanza, un po' perché siamo obbligati, perché a messa ci dobbiamo andare, dall'altro lato però siamo un po' sospettosi nei confronti della cerimonia. Per cui anche nell'insegnamento rischiamo casomai di dire che l'importante della messa sono alcuni sentimenti, alcune cose, ma non la celebrazione in sé. Quindi ho bisogno di una premessa perché così ci capiamo quando parliamo di alcune cose. Dopo questo, io farei una prima parte nella quale vediamo il rapporto che c'è tra l'ultima cena e la messa, per capire in qualche modo il legame che c'è tra la nostra celebrazione eucaristica e l'evento della salvezza. E poi vediamo, proprio li passiamo in rassegna, però vi avviso, non in maniera molto approfondita, passiamo in rassegna a tutti i passi della messa, della celebrazione, e io vorrei anche con voi, con il vostro aiuto, far emergere. Certo? Sì? Non è la mia, non so che cos'è. È la custodia forse del videoproiettore. Non so se volete anche casomai spegnere qualche luce, forse si vede meglio. Ma io non ho, anzi, così non ho scrupoli di avervi distratto, ecco. Io non ho difficoltà. E riparserei in rassegna insieme con voi i vari momenti della messa, dai riti di ingresso fino ai riti di conclusione, però come vi dicevo non in maniera approfondita su ognuno, però insieme con voi ripercorrere le cose che ci sono e far emergere alcuni atteggiamenti perché è poi quello che emergerà nella prima parte, quando parliamo un po' di che cos'è il rito, è proprio attraverso, lo svelo, lo anticipo adesso, è attraverso la partecipazione a quelle cose lì che io vivo pienamente il mistero di salvezza che la celebrazione mi consente. Ecco, mentre ci pensavo alle cose da dire con voi questa sera, mi è venuto in mente che effettivamente un itinerario di questo genere è molto leggero, diciamo così, ma anche perché io avrei piacere di capire un po' da voi anche quali sono i vostri interessi. Essendo catechisti, avendo a che fare con diverse diversi gruppi, forse ci sono alcuni aspetti della messa che a voi sembrano più interessanti e che meritano di essere sottolineati, ma se emerge da voi è meglio. Cioè, ribadisco, lo scopo non è arrivare fino in fondo, ma lo scopo è che le cose che diciamo siano effettivamente utili per voi. Per cui mi fermate se c'è qualcosa che vi interessa approfondire, non vergognatevi di fare delle domande, perché questo permette quell'approfondimento giusto. Se no, se io mi impunto nel fare l'approfondimento sul rapporto tra l'ultima cena e la messa, sto un'ora qua sopra, voi dopo un po' dite va bene, però all'offertorio cosa cantiamo, perché casomai la vostra preoccupazione è un'altra. Oppure io mi impunto sul rapporto appunto tra i canti e la celebrazione eucaristica e voi dite va bene, abbiamo capito, tanto però possiamo cantare solo quello che sappiamo fare, non dire che facciamo dei grandi scorsi. A me incuriosiva invece sapere l'evoluzione anche storica della celebrazione, cosa c'è che facciamo oggi che facevano invece 2000 anni fa, per dire, no? Quindi se la costruiamo insieme, secondo me viene molto meglio. Io comincerei allora con la prima parte. Perché ci mettiamo a studiare un rito? La prima cosa da vedere è però che cos'è la liturgia. E ce lo insegna il Concilio. SC, Sacrosanctum Concilium, è la Costituzione dogmatica sulla Sacra Liturgia, è uno dei numeri introduttivi del proemio, del documento conciliare, è il primo documento del Concilio. La liturgia, mediante la quale, specialmente nel divino sacrificio dell'Eucaristia, si attua l'opera della redenzione, contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella vita, manifestino agli altri, il mistero di Cristo e della Chiesa. Io vi ho sottolineato i verbi perché sono quelli determinanti. Un piccolo inciso. Quando il Concilio ha dovuto trattare della liturgia, si è posto il problema, ma noi dobbiamo fare una definizione della liturgia, e davanti a questa possibilità i padri conciliari sono stati un po' dubbiosi, non hanno voluto dare una definizione di liturgia. Perché? Perché solo 15 anni prima Pio XII aveva fatto un documento sulla liturgia, aveva dato lui una definizione di liturgia. Loro hanno recepito quel documento di Pio XII e sono in qualche modo partiti da lì, senza dare una definizione. Però in questa introduzione molto solenne noi comprendiamo che idea c'è di liturgia, e lo comprendiamo attraverso i verbi che vi ho messo in evidenza. Il primo, si attua l'opera della redenzione, cioè mediante la liturgia i padri conciliari si rendono conto che ciò che ha fatto Gesù Cristo, la nostra salvezza, l'opera della redenzione, si attua, si attualizza, si esercita efficacemente, è presente, agisce. Hanno voluto esprimere questo concetto in questo numero iniziale senza ancora spiegare come questo avviene. Lo spiegherà poi nel resto del documento, in alcuni punti emerge. Proprio perché l'idea del documento conciliare non è tanto quella di definire la liturgia, ma di partire per la promozione e la riforma della liturgia della Chiesa Cattolica. Primo verbo allora, nella liturgia l'opera della redenzione diventa attiva, attuale, presente, efficace, in un modo che adesso cercheremo di comprendere. E che cos'altro fa? Contribuisce in sommo grado, vuol dire perfettamente, il termine latino vuol dire in maniera piena, completa, contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano e manifestino. Quindi la liturgia comunica, dice, esprime qualcosa e lo rende presente, lo rende tangibile, lo rende avvicinabile, incontrabile. La liturgia permette allora che il mistero di Cristo e della Chiesa, un altro modo per parlare dell'opera della redenzione, il mistero di Cristo e della Chiesa si può dire nella liturgia, si può esprimere e si può incontrare, manifestare. Allora, atto
attua l'opera della redenzione, esprime e manifesta il mistero di Cristo. La liturgia fa questo.
Adesso cerchiamo di comprendere che cosa vuol dire questo e come ci riguarda nella nostra celebrazione. Attua. La celebrazione è allora efficace. Chi celebra sperimenta validamente l'opera della salvezza compiuta dal Signore. La liturgia attua l'opera della redenzione. Vuol dire che quello che ha fatto il Signore 2000 anni fa in quell'evento ha una potenza di salvezza per me oggi perché lo celebro. Capovolgiamo la frase: se non lo celebro, come faccio io a essere salvato dal Signore se non celebro la sua salvezza? Altra domanda allora: è sufficiente credere al Salvatore senza celebrare la salvezza per essere salvati? Vi lascio la domanda, eh? Intanto il Concilio dice che la liturgia rende efficace, attua l'opera della salvezza. Prima cosa che ha detto. Seconda cosa, esprime e manifesta. Riesce allora a dire e a far vedere il mistero della salvezza. A me la parola manifestazione piace da matti, perché mi fa venire in mente quando in piazza c'è una manifestazione. E allora vi faccio notare cosa vuol dire. Se c'è del dissenso, finché il dissenso non va in piazza, voi non lo incontrate, non lo vedete, non lo misurate. Per la questura saranno 100, per gli organizzatori saranno 1000, ma finché non si va in piazza, non si manifesta, quello che c'è anche prima non lo si vede, non lo si incontra. Dopo lo vedi, lo incontri, casomai ti hanno bloccato la strada. L'hai incontrato anche senza saperlo, perché dovevi andare da qui a lì, ma la manifestazione ti ha bloccato. Noi usiamo il termine manifestazione per la festa dell'Epifania. La manifestazione del Signore. Cosa vuol dire? Che il Signore Salvatore nostro, il Figlio di Dio, c'era anche prima. C'era da prima che il mondo fosse. Egli era presente nel Padre. Ma finché non si manifesta, non lo vedi e non lo incontri. Non è che la manifestazione crea l'evento. La manifestazione rende presente, rende accessibile, incontrabile, misurabile ciò che c'era anche prima. I magi possono arrivare e incontrare il Salvatore perché si è manifestato nella nostra carne. I pastori possono incontrare il Salvatore perché si è manifestato. A Cana di Galilea si manifesta la gloria del Signore nel miracolo del vino. E i discepoli credettero al Signore, dice il Vangelo di Giovanni. Quindi, cosa fa la liturgia? Dice il mistero di Cristo, e già questa è una cosa grossa, perché dire il mistero di Dio non è una cosa semplice. Già l'Eucaristia, la liturgia in generale, soprattutto l'Eucaristia, riesce a dire le cose, ma soprattutto le manifesta. Allora, come fa a attuare l'opera della redenzione? Perché la manifesta. Siccome la liturgia manifesta ai fedeli il mistero di Cristo e la genuina natura della vera Chiesa, riesce a dire e a manifestare l'opera della salvezza, allora chi vi partecipa la riesce a incontrare, la tocca con mano, l'ascolta, la vede, la gusta, la annusa, la sente. Proprio attraverso i sensi, perché la celebrazione non è una conferenza, è un rito che avviene proprio coinvolgendo tutti i sensi della persona. Allora, come fa ad attuare? Lo attua perché lo manifesta. E quindi mi permette di vedere e incontrare il Signore all'opera, nell'opera della salvezza. Voi capite quanto è importante allora la celebrazione liturgica, quanto è determinante. Potremmo dire allora di aver incontrato il Signore senza il luogo della sua manifestazione? Possono dire i magi di aver incontrato il Signore senza essere andati a Betlemme dove Lui si è manifestato nella carne? Non potevano incontrarla a Gerusalemme, non potevano incontrarla a Damasco, da un'altra parte. No, bisogna che vadano dove si manifesta, perché se non vanno dove si lascia toccare, vedere, non lo incontrano.
La nostra domanda, i nostri ragazzi, come faranno a incontrare il Salvatore? Perché glielo raccontiamo noi? Perché gli abbiamo fatto un bel discorso? Avranno bisogno di trovare il luogo dove si manifesta la salvezza del nostro Salvatore Gesù Cristo, perché lì si attua l'opera della redenzione. Questo è un passaggio che noi dobbiamo avere molto chiaro.
Cioè, non è sufficiente il dire le cose della salvezza, occorrerà che la salvezza sia esperienza, uno la viva. Dice ancora il Concilio:
perciò la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede. Sta parlando della messa qui, prima parlava della liturgia in generale, qui sta parlando della riforma della messa, del rito dell'Eucaristia. Non come muti spettatori devono assistere estranei alla vicenda rituale, i fedeli, ma il mistero della fede lo comprendono bene attraverso i riti e le preghiere, con una partecipazione al rito. Ora, io qua non entro oltre nella materia, ma sappiate che per intendere bene che cosa vuol dire per mezzo dei riti e delle preghiere comprendere il mistero della fede ci vorrebbero delle ore, ecco. È un percorso anche molto bello, molto affascinante, però questa sera, come vi dicevo, io passo un po' leggero sui vari argomenti, poi ci possiamo tornare sopra se le cose vi interessano. Il mistero della fede non lo si comprende con una bella catechesi, con una bella conferenza. Lo si comprende bene attraverso i riti e le preghiere partecipate in maniera consapevole, piena e attiva. Quindi, partecipando all'Eucaristia, facendo quello che la celebrazione mi chiede di fare, entrando in quel meccanismo rituale lì, non rimanendone fuori e guardandolo dall'esterno, ma lasciandomi coinvolgere da esso, io comprendo il mistero della fede. Cos'è il mistero della fede? Noi abbiamo presente la nostra acclamazione durante la messa, mistero della fede. Mistero della fede è questo: il Signore Gesù Cristo morto, risorto, che torna. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, no? E questo è il mistero della fede. Attenti a non ridurre il mistero della fede solo alla presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, nella specie del pane e del vino, perché è molto riduttivo. Noi non crediamo soltanto che nella messa il pane e il vino vengono trasformati, per cui noi adoriamo il Cristo con il suo corpo, il suo sangue, l'anima, la divinità presente in ogni frammento dell'Eucaristia, del pane e del vino. È molto più vasto. È il mistero di quel Gesù che viene nel mondo, dà la vita per me, risorge dai morti e fonde lo Spirito, raduna tutta l'umanità. Questo mistero di salvezza, questo mistero della fede, io lo comprendo solo se quando celebro l'Eucaristia mi sento radunato dal Padre, mi sento con il Figlio di Dio presente davanti a me, con il suo amore, con il suo dono di salvezza, il suo corpo, il suo sangue, se sento lo Spirito che dentro di me mi fa gridare al Padre e mi fa offrire la mia vita insieme con la vittima sacrificale che è Cristo Signore. Se io faccio questa esperienza dentro il rito, ho compreso il mistero della fede, perché altrimenti basterebbe lasciare un opuscolo, uno se lo legge e poi abbiamo finito i nostri problemi, sono affari suoi della sua fede. Ma il problema è che il mistero della fede non lo comprendi con una bella conferenza, lo comprendi con una bella messa dove tu hai partecipato e nei riti e nelle preghiere con una partecipazione attiva, devota e piena, consapevole, tu sei entrato dentro il mistero della salvezza. Hai fatto l'esperienza di ciò che il Signore Gesù Cristo ha fatto con la sua morte e risurrezione. Perché? Perché nei riti e nelle preghiere si è manifestata l'opera della salvezza e nei riti e nelle preghiere si è attuata l'opera della redenzione. Era il numero che abbiamo visto prima di Sacro Santo il Concilio.
Allora capite bene che i riti della celebrazione eucaristica sono tutt'altro che una esteriorità della quale noi ci dobbiamo svestire per arrivare in qualche modo al succo, come se fosse la buccia del frutto che dobbiamo buttare via, il guscio da rompere per arrivare a ciò che è buono, nutriente, sostanzioso. Perché se io butto via i riti, io non comprendo più il mistero della salvezza. Perché il mistero della salvezza lo comprendo solo nella partecipazione ai riti e alle preghiere. Allora, se vogliamo capire bene la messa, è alla comprensione e alla partecipazione attiva dei riti e delle preghiere che dobbiamo volgerci. Quindi noi adesso prendiamo in esame i vari punti della messa, perché se vogliamo comprendere bene cos'è l'Eucaristia dobbiamo partire da lì. Perdonate, è stata forse una introduzione un po' lunga, però altrimenti noi partiamo senza avere lo stesso fondamento. Io vi parlo di una certa stima e di una certa attenzione ad alcuni riti e casomai avete invece la sensazione che siano cose inutili, perché bisogna arrivare a mordere il succo della messa che è da un'altra parte. No, è lì. Quindi, dopo aver visto le nostre premesse, adesso ci dedichiamo a questo, al rapporto tra l'ultima cena e la messa. Che cos'è la morte di Gesù? Se un romano passava da Gerusalemme nel momento in cui Gesù andava a carico della croce a morire al Monte Calvario, avrebbe capito subito di cosa si trattava. È la morte di Monivoltoso, pochi anni prima, sulla via Appia a Roma, c'era stata una grande esecuzione di massa di rivoltosi legati a una figura che poi è diventata tra il leggendario e il mitico, che era quella di Spartaco. Lui, tirandosi dietro servi e gladiatori, fa una grande rivoluzione che mette in serio pericolo la città e lo Stato di Roma, viene sconfitto e la punizione è questa: tutti crocifissi lungo la via Appia, una delle strade più importanti che va a sud di Roma, verso Napoli. Quindi tutti quelli che passavano e arrivavano a Roma vedevano che cosa, qual è la fine del rivoltoso. Uno vede Gesù morire in croce, che cosa dice? Beh, questo ha fatto uno sgarbo ai romani, e i romani si vendicano e quindi manifestano che la loro potenza non la si può tanto prendere in giro, prima o poi ti prendono e ti fanno la pelle. Se invece un pio israelita fosse andato a Gerusalemme e avesse visto quel corteo di condanna, avrebbe detto: questo qui è un uomo maledetto da Dio, perché è maledetto colui che pende dal legno, dice la scrittura. Se fosse benedetto da Dio, Dio non avrebbe permesso che il suo pupillo facesse una fine così terribile. Quindi sta facendo la fine del maledetto, vuol dire che ha combinato qualcosa di empio nei confronti di Dio, se no non farebbe quella fine lì. Voi capite che nessuna delle due è vera. È l'impressione che dà l'avvenimento della morte in croce di Gesù a due tipi di persone diverse che si affacciano sullo stesso avvenimento ma con una comprensione diversa. Ma i discepoli invece, agli occhi dei discepoli, la morte in croce di Gesù che cos'è? È l'offerta dell'agnello. Perché? È l'offerta dell'agnello che in croce viene ucciso e il sangue versato per la remissione dei peccati, perché nella cena che precede Gesù ha svelato il senso degli avvenimenti che stanno per succedere.
Noi dobbiamo allora tenere unita l'ultima cena come il criterio di comprensione di ciò che succederà dopo. Ora, la nostra scansione temporale in questo non ci aiuta molto, perché l'ultima cena avviene il giovedì e Gesù muore il venerdì. Però nella scansione temporale invece ebraica voi dovete considerare che i due avvenimenti avvengono all'inizio e alla fine della stessa giornata, perché la cena comincia con il tramonto del sole, e con il tramonto del sole nel calendario ebraico si è già nel giorno successivo. Quando si accendono le luci, cioè non ci si vede più, si accendono le lampade, è già iniziato il giorno successivo, perché il giorno comincia con la notte, e fu sera e fu mattina, non e fu mattina e fu sera. Per cui il computo dei giorni comincia con il buio, non con la luce. Allora l'ultima cena è l'inizio di una giornata, e quando Gesù muore alle 3 del pomeriggio è la fine di quell'unica giornata che si è aperta con l'ultima cena e si chiude con la sua morte in croce. È una deposizione della croce affrettata, frettolosa, perché, dicono i Vangeli, già splendevano le luci del sabato. Vuol dire che il sole stava già calando, il sabato sarebbe stato un sabato festivo e non era bello che ci fossero i cadaveri appesi. Quindi si stavano già cominciando ad accendere i lampioni, le lampade in casa, vuol dire che il sole sta tramontando, sta iniziando il sabato. Allora Gesù muore alla fine del venerdì, ma l'ultima cena è stata all'inizio del venerdì. Quindi quest'unica giornata si apre con questi gesti che diventano allora, nelle parole e nelle intenzioni di Gesù, non solo profetici, ma anche esplicativi di quello che sarà la sua morte. I discepoli che vedono ciò che conclude la giornata e che hanno nella memoria, nel ricordo, ciò che ha aperto la giornata, riconoscono che quella morte in croce lì non è un incidente di percorso, non è la maledizione di Dio, non è la rovina che si abbatte da parte del potere romano sul rivoltoso, ma è il dono della vita che Gesù sta facendo, il dono di sé, in obbedienza alla volontà del Padre, e quindi lui è l'agnello che senza opporre resistenza va incontro al suo destino di morte. Capite allora che l'ultima cena non la si può staccare dall'evento pasquale, perché se io non ho l'ultima cena, io non capisco cosa sta succedendo. Io ho bisogno dell'ultima cena e di tenere unite le due parti, perché altrimenti io non riesco a comprendere cosa sta succedendo sul Golgota, e posso pensare che sia successo di tutto, ma è l'avvenimento che è accaduto all'inizio della giornata che invece dà senso a quello che sta per succedere. Questo è importantissimo per noi, perché noi ci rendiamo conto che la nostra celebrazione eucaristica nasce dal comando del Signore Gesù di ripetere non tutta l'ultima cena, ma di ripetere un gesto dell'ultima cena. Allora vuol dire che questo momento qua dell'ultima cena è un momento determinante e legato alla redenzione, alla Pasqua del Signore. Ci dice allora il Vangelo che mentre mangiavano prese il pane e, pronunciata la benedizione, lo spezzò, lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse: questo è il sangue dell'alleanza versato per molti. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Ecco le parole che Gesù dice e che danno il senso di quello che sta per succedere. La sua morte in croce è corpo donato, sangue versato da lui. Non è un incidente di percorso. Allora l'ultima cena è parte integrante degli avvenimenti pasquali. Gesù annuncia la portata del suo gesto e comanda di ripetere questo. Non tutta la cena. Fate questo in memoria di me. Cioè quella prendere il pane, dire la benedizione, spezzarlo, offrirlo, consegnarlo dicendo il mio corpo. Ugualmente per il vino, fate questo. E che cosa accade allora? Che i discepoli, queste sono parole di Paolo nella lettera ai Corinti, hanno la consapevolezza che ogni volta che ripetono quei gesti c'è il legame con l'avvenimento pasquale della morte e risurrezione del Signore. Ogni volta che quei gesti sono ripetuti in obbedienza al comando del Signore, secondo la sua volontà, i fedeli che si trovano a spezzare il pane e a bere il calice sul quale è stata pronunciata la benedizione annunciano la morte del Kyrios finché egli venga, la morte del Signore. Signore vuol dire non tizio, il Signore tal dei tali, no? Ma è l'espressione della divinità, la morte del divino. Il Kyrios è il nome di Cristo risorto, che viene qualificato così e riconosciuto così per la sua risurrezione. Quindi l'espressione morte del Signore non è che, come dire, fa riferimento soltanto al Venerdì Santo e non alla risurrezione. Sta dicendo, voi annunziate la morte del risorto. Cosa sta dicendo Paolo? Paolo ha la consapevolezza che il Signore risorto è presente, è vivo. E quindi questo è il dato di fatto, il dato di partenza. Proprio perché è risorto e vivo, ha senso celebrare la memoria della sua morte. Perché se fosse la morte di uno che rimane morto, rimane sconfitto, non ha senso questa memoria. Ma siccome lui è il Signore, il risorto, allora la comunità cristiana, ogni volta che mangia questo pane, beve questo vino, è legata agli avvenimenti che hanno portato alla morte e risurrezione del Figlio di Dio, di Gesù, fino al suo ritorno. Allora, questa consapevolezza di legame tra i gesti dell'ultima cena e l'avvenimento pasquale, questa consapevolezza che è già negli scritti del Nuovo Testamento, arriva fino a noi. Quindi, l'ultima cena non si può più ripetere. L'avvento di Cristo non si può più ripetere, ma il comando del Signore di spezzare il pane e versare il vino in sua memoria, quello sì si può ripetere. E quindi permette a tutte le generazioni di attuare, esprimere, manifestare l'opera della redenzione. Solo attraverso l'ultima cena io ho la morte del Signore. Ricordate bene quello che dicevamo prima. Se non ci fosse l'ultima cena, io non riesco a riconoscere in quella morte lì la morte del Kyrios, del risorto, l'agnello del riscatto, la Pasqua di salvezza. Non lo riesco a riconoscere perché non ho i criteri. È solo l'ultima cena che mi dà. Quindi senza l'ultima cena io non avrei la morte del Signore, non avrei l'evento di salvezza. E l'evento di salvezza è irripetibile. Gesù non muore una seconda volta, è avvenuto una volta per sempre. Invece questo si può ripetere. Allora ci dice che l'evento di salvezza è irripetibile. Il rito invece si ripete. Anche nella Pasqua di Israele, nella Pasqua dell'Egitto, c'è la stessa dinamica. Noi leggiamo il Giovedì Santo, capitolo 12 del libro dell'Esodo, nel quale si danno le indicazioni proprio per la celebrazione della Pasqua in Egitto, dove viene detto: questo sarà per voi un rito perenne, lo celebrerete sempre, ogni anno. Perché? Perché ogni anno voi avete bisogno di passare di nuovo dalla schiavitù e dalla morte alla liberazione e alla vita guidati dal Signore. E dice il libro della Scrittura, nei capitoli che descrivono la Pasqua ebraica, ogni anno il più giovane della famiglia dovrà chiedere al più anziano: perché facciamo questo?
E il più anziano gli deve rispondere: noi facciamo questo perché eravamo schiavi in Egitto, ma io no. È successo 4.000 anni fa, 3.000 anni fa. Quindi di cosa sta parlando? Perché il mangiare l'agnello pasquale fa fare il passaggio del Mar Rosso a tutte le generazioni successive. E quindi ogni generazione che celebra la Pasqua passa dalla schiavitù del faraone alla liberazione e alla terra promessa. Il rito eucaristico e il rapporto tra l'ultima cena e l'evento della morte in croce del Signore è identico. L'evento di salvezza non si può più ripetere, ma ogni volta che io ripeto invece il gesto che Gesù ha comandato, allora sì, si annuncia la morte del Signore fino al suo ritorno. Questo si può ripetere. La parola rito viene dal sanscrito, come buona parte delle parole che noi conosciamo, e ha in sé la stessa radice della parola ritornello, ritmo. Rit, la radice rit, vuol dire ciò che si ripete, ciò che ha cadenza. Allora, il rito sì, quello lo posso ripetere. La frazione del pane, la benedizione del vino, quella lo posso ripetere. L'evento no. Ma quando io ripeto il gesto, l'evento si attua, si manifesta, si esprime. Ecco allora, gli apostoli che si riuniscono per spezzare il pane ripetono i gesti allora del Signore nell'ultima cena. Fanno memoria degli eventi della Pasqua, degli eventi di Cristo, che sanno compiersi per loro. Noi abbiamo i racconti del Nuovo Testamento che ci parlano dei pasti che il Signore risorto vive con i suoi discepoli. I discepoli di Emmaus, l'apparizione del Cenacolo, sul lago di Tiberiade, Gesù mangia con i suoi. E questi racconti di questi pasti che il risorto tiene insieme con i suoi discepoli hanno sempre degli agganci eucaristici che richiamano l'ultima cena, la frazione del pane, la presenza sempre del pane, no? E altre simbologie che richiamano gli avvenimenti dell'ultima cena. Quindi cosa succede? Che loro ripetono i gesti dell'ultima cena. Anche Paolo, per esempio, nel libro degli Atti degli Apostoli si racconta di alcune celebrazioni eucaristiche dove lui spezza il pane, tant'è che il primo nome dell'eucaristia che noi abbiamo negli Atti degli Apostoli è proprio frazione del pane, non eucaristia, ma proprio il gesto che ha fatto Gesù, che è diventato identificativo di quello che sta succedendo. Ma non tutti i pasti in cui si spezza il pane diventano memoria dell'ultima cena, di memoria della salvezza, dell'evento pasquale, ma solo quelli che sono fatti in memoria del Signore per obbedire al suo comando. Che cosa accade in queste celebrazioni? Che gli apostoli ricordano, raccontano gli avvenimenti di Gesù. C'è un bellissimo capitolo 20 del libro degli Atti degli Apostoli, si descrive la messa che Paolo celebra a Troade prima di imbarcarsi e di salutare per sempre quella comunità lì. Una messa che dura delle ore, arriva fino a notte inoltrata, mentre Paolo predica c'è uno che si addormenta dal secondo piano, cade di sotto e momento si ammazza, si chiama Eutico. Questo ragazzino che era seduto sul davanzale della finestra, dice il libro degli Atti degli Apostoli, e si addormenta durante la predica, quindi il sonno durante l'omelia è di origine apostolica, potete vantare con questo vantaggio. Che cosa fa Paolo in quella celebrazione? Racconta, dialoga, racconta, botta e risposta sulla vita di Gesù. All'inizio sempre sugli avvenimenti della Pasqua, e poi su tutta la vita del Salvatore. E quindi loro sanno che quando fanno quei gesti lì, in memoria di tutto il mistero pasquale, del mistero della vita di Cristo, sanno che si compie per loro, fanno l'esperienza che la salvezza che viene raccontata diventa efficace in quel
quel racconto lì, per esempio, quel ragazzino che cade non muore. Ci sono altre esperienze dove loro, nella frazione del pane, dice Guglielmo, si accorgono che il Signore risorto è presente. Questa dinamica qua, che lega i gesti dell'ultima cena da ripetere, che lega la memoria degli eventi pasquali e l'esperienza della loro efficacia, per cui fanno l'esperienza di sentire il Signore risorto, di sentirsi salvati dal mondo, dalla corruzione, dalla morte, di sentirsi accolti alla presenza di Dio, questa dinamica qua è la dinamica di tutte le nostre celebrazioni. Morti gli apostoli, la loro memoria si conserva e sono i Vangeli. Allora non c'è più l'apostolo che racconta, ma c'è la lettura della memoria dell'apostolo, il quale racconta gli avvenimenti della Pasqua, racconta gli avvenimenti di tutta la vita di Cristo, e ogni racconto della vita di Cristo è espressione di quel mistero di salvezza, di quella opera della redenzione che nella celebrazione si attua, si esprime, si manifesta. Ma nella vicenda di Cristo si riconosce che fin dall'Antico Testamento è stata pensata quest'opera di salvezza, è stata preparata, annunciata. Si costruisce allora nel tempo, abbastanza rapidamente dopo la morte degli apostoli, quella che noi chiameremo la liturgia della parola, dove l'evento di salvezza è ricordato non più dai testimoni viventi che c'erano, ma dalla loro traccia scritta, che viene scritta proprio perché la si legga nelle celebrazioni eucaristiche. I Vangeli nascono per questo. Non sono la cronaca del storiografo di Gesù che lo segue passo passo e scrive per i posteri quello che viene detto, ma è una chiesa che raccoglie per iscritto la memoria dell'apostolo che gli annunciava Gesù Cristo, mentre durante la messa l'apostolo parlava. Ci sono dei racconti interessantissimi dove si dice come per esempio l'evangelista Marco trascrive la predicazione di Pietro e trascrive la predicazione in base alle domande che la gente faceva a Pietro su Gesù, per cui il Vangelo di Marco sarebbero le risposte di Pietro sulla vita di Gesù a quello che la comunità cristiana gli chiedeva. Apro una piccola parentesi, un piccolo inciso: capite che scemata togliere i Vangeli dal contesto ecclesiale. Uno dice io credo alla scrittura ma non credo alla Chiesa, ma guardate che i Vangeli li hanno scritti le comunità cristiane che hanno raccolto la memoria dell'apostolo, che l'apostolo ha lasciato a loro, per la messa, per la celebrazione eucaristica. E quella salvezza che viene letta nei Vangeli, che è stata preparata, la comunità cristiana sperimenta che è efficace, che si compie, e mentre celebrano allora l'eucaristia e ripetono i gesti dell'ultima cena, quello che viene annunciato si compie, si realizza. Ecco allora, abbiamo visto questo nostro passaggio, questo itinerario dall'ultima cena, dal suo legame con l'evento pasquale, fino alla messa, chiamiamola già così, della comunità cristiana che attorno alla memoria dell'apostolo, ripetendo i gesti dell'ultima cena, sente efficace e quindi che si attua il mistero della salvezza che viene fatto conoscere e che viene vissuto. Come nasce allora la nostra celebrazione eucaristica? Abbiamo visto allora che nasce da una liturgia della parola, da un bisogno di ascoltare la memoria apostolica dei Vangeli con l'Antico Testamento soprattutto, e poi con la memoria apostolica di vita cristiana, che sono le lettere del Nuovo Testamento, e con la ripetizione dei riti, dei gesti che il Signore Gesù ha detto di compiere: prendere il pane, dire la benedizione, spezzarlo, consegnarlo dicendo è il corpo di Cristo, analogamente con il vino. La nostra messa però non è solo questo. Nel frattempo, nel corso del tempo, si è strutturata con alcuni riti che introducono e che accompagnano la nostra celebrazione. Fateci caso, sono fatti tutti nello stesso modo. Riti di introduzione, sono fatti con una processione che si conclude con un oremus. Preghiamo. Riti di presentazione dei doni che sono fatti con una processione che si conclude con un oremus. E provate a indovinare che cos'altro c'è alla fine. I riti di comunione che sono fatti con una processione e con un oremus. Questo stile qua genera la nostra messa. Quindi, dai due blocchi centrali della liturgia della parola e della liturgia eucaristica si crea una dinamica fatta di andare verso e concludere l'azione con una preghiera che svela il senso di quello che si è fatto. Per cui ogni messa ha tre orazioni, che sono la colletta, la preghiera iniziale, la preghiera sulle offerte, la preghiera dopo la comunione, questi tre oremus, che si presentano sempre dopo tre processioni. Questa a volte è saltata, però è prescritta, ci sarebbe quella della presentazione dei doni. Questa è stata ripristinata dopo il concilio, perché non c'era una processione, si andava tutti alla balaustra per la comunione, non c'era il senso di camminare verso. Ebbene, la messa si struttura attorno a queste cose qua. Gli oremus, che cosa fanno? Dicono in parole il senso di quello che è stato fatto. Siccome attraverso i riti e le preghiere, noi abbiamo sempre dei gesti che sono accompagnati da parole che svelano il senso di quello che stiamo facendo. Noi generalmente, soprattutto chi è impegnato in qualche attività pastorale, catechistica o altro, non facciamo mai attenzione a queste orazioni, ci sfuggono sempre, perché abbiamo il bambino da tenere buono, abbiamo il canto da preparare, per cui aspetta che intanto vediamo che canto possiamo fare dopo, tanto questa la deve dire il prete, non mi riguarda. Invece sono preziosissimi perché danno il senso di quello che noi stiamo facendo, con la presentazione dei doni, con l'entrare in chiesa e radunarci attorno all'altare, con l'andare in processione a nutrirci dell'Eucaristia. Ma queste sono diventate nella liturgia la struttura nella quale si articola il blocco centrale, che appunto è la liturgia della parola, la liturgia eucaristica. Questo è il nostro blocco centrale. Torniamo a farci aiutare dalla Sacrosantum Concilium. Dice, a proposito degli apostoli: come il Cristo fu inviato dal Padre, così anche egli ha inviato gli apostoli pieni di Spirito Santo. Essi, predicando il Vangelo a tutti gli uomini, non dovevano limitarsi ad annunciare che il Figlio di Dio con la sua morte e risurrezione ci ha liberati dal potere di Satana, dalla morte, ci ha trasferiti nel regno del Padre, bensì dovevano anche attuare, torna il verbo del numero 2 di Sacrosantum Concilium, l'opera di salvezza che annunziavano mediante il sacrificio e i sacramenti attorno ai quali gravita tutta la vita liturgica. Il sacrificio è la messa, non sono i sacrifici personali fioretti, mi raccomando, è attraverso la messa e gli altri sacramenti sui quali gravita tutta la vita liturgica della Chiesa che si attua l'opera della salvezza annunciata. Cosa vuol dire? Che non è sufficiente dire a una persona il Signore ti ha salvato senza fargliene fare l'esperienza. E come farà l'esperienza? La farà sentendosi ripescato dalla morte nel battesimo, sentendosi colmato dello Spirito e dell'amore del Padre, della cresima, sentendosi radunato e raccolto nella comunità cristiana, nell'Eucaristia, nutrito del cibo divino e quindi partecipe della stessa condizione di Gesù Cristo. Se fa questa esperienza, dopo aver creduto al Vangelo, allora sì che può dirsi salvato. Perché noi abbiamo invece un debito eccessivo della salvezza come qualcosa di intellettuale che uno deve conoscere e deve sapere. Questa è una cosa che ci ha un po' rovinato negli ultimi 250 anni. Non è sempre stato così, non è così in tutto il mondo, è una cosa che riguarda piuttosto una fetta molto isolata del mondo e del tempo. Cioè l'Occidente europeo
negli ultimi 250 anni, dall'illuminismo in poi, quando si è cominciata a disprezzare la ritualità come qualcosa di irrazionale, per avvantaggiare invece un'idea di qualcosa che io devo capire e devo comprendere. Ma la vita dell'uomo è molto di più della sua ragione, noi siamo molto di più e abbiamo bisogno di fare esperienza della salvezza più che di sentircela raccontare. Io faccio questo esempio ai bimbi quando devo spiegare questa cosa qua. Un conto è che io vi dica avete vinto il super dell'otto, un conto è che io vi dia l'assegno, c'è una bella differenza. Allora, finché io vi dico che il Signore vi ha salvato, ma non ve ne faccio fare l'esperienza, è un sapere che uno mette a fianco a tutti gli altri, a una ricetta di cucina, a un teorema matematico, a un'altra cosa, vabbè, so anche questo, ma non mi salva, perché non mi fa fare quell'esperienza di sentirmi raggiunto dal Signore e che la sua opera di salvezza si attua per me, che è il centro in quella circostanza. Allora, noi abbiamo che il nostro blocco dell'Eucaristia ruota attorno a questa definizione. La liturgia della parola e la liturgia eucaristica si rimandano l'una all'altra e non possono vivere una senza l'altra. Io non posso celebrare la liturgia eucaristica se non mi è stata annunciata la salvezza. Cosa celebro? Per cosa spezzo il pane? Se non mi viene detta, annunciata nella parola, in quella memoria apostolica che abbiamo detto prima, che la Chiesa custodisce, non mi viene annunciato il mistero di salvezza. Il mistero di salvezza mi viene annunciato, io gli credo all'apostolo che mi dice questa cosa, e quindi è possibile per me realizzare la salvezza in quei riti che attuano, esprimono e manifestano l'opera della salvezza. E viceversa, se io mi limito ad annunciare il Vangelo ma non arrivo alla celebrazione, questo annuncio finisce per diventare una conoscenza in più. Ma allora cosa mi serve sapere le cose se poi non ne faccio l'esperienza? Sapere che il Signore mi ha salvato dalla morte se non faccio l'esperienza di essere ripescato dalla morte e accolto nella comunità cristiana, nutrito con il cibo della vita. Questi due elementi non possono mancare, si rimandano l'uno all'altro e altrimenti rimangono incompleti e inefficaci. Ecco allora, cominciamo allora a ripercorrere gli elementi della celebrazione eucaristica. Nei riti di ingresso, che cosa ci aspetta? Primo elemento, il radunarsi. Tenete a mente che la messa non comincia col canto di ingresso, ma comincia con la gente radunata. Dice così il Messale. Il Messale precedente diceva che la messa comincia quando il prete esce di sacrestia. Il Messale attuale dice quando il popolo è radunato, perché l'inizio della celebrazione è Dio che raduna il suo popolo, che ha chiamato la gente e l'ha raccolta Lui, attraverso l'avviso dell'orario, attraverso le campane, attraverso il parroco che si lamenta se non si arriva puntuali e tutta una serie di cose, ma l'inizio della messa è la sorpresa che Dio raduna il suo popolo e ci ha convocati, e noi ci sentiamo radunati qui in questo luogo non perché non sapevamo cos'altro fare, ma perché abbiamo sentito l'invito e abbiamo risposto al Signore che raduna il suo popolo nella sua assemblea. Dopodiché c'è il canto con la processione e con la venerazione dell'altare, c'è il saluto del celebrante, c'è l'atto penitenziale, c'è il Kyrie eleison, dove è prescritto il Gloria e la colletta. Questi sono i riti di introduzione. Qual è il loro significato? Li riprendiamo rapidamente. Il popolo che è radunato canta, canta, non tace, non si lamenta, canta. Canta perché si sente radunato. Tenete sempre a mente che la celebrazione eucaristica è sempre la messa dopo il proprio battesimo. Quindi io, ogni volta che mi raduno, sono appena uscito dall'acqua battesimale e quindi sono appena stato ripescato dalla morte, dalla insignificanza, dalla dispersione del mondo, dalla rovina del male, e sono stato portato al sicuro, sulla roccia, sul monte, nella città di Dio, alla presenza del Signore. Lui ha fatto questo. E non l'ha fatto solo per me, l'ha fatto per tutti noi che siamo qui. Quindi, scampati alla morte, cantiamo. Non è un elemento secondario, è un elemento centrale. In questo contesto di canto, il sacerdote raggiunge l'altare accompagnato dai ministri, i quali hanno con sé dei segni che indicano l'ingresso di Dio nel mondo. Anzitutto la croce, con i suoi segni di venerazione, le candele, il turibolo, i ministri che a loro volta nell'ordinazione manifestano la presenza del Signore verso la sua Chiesa, il libro delle scritture, il libro dei Vangeli, quindi parola di Dio alla Chiesa, se c'è il santo, la reliquia del santo, l'icona, quello che c'è da portare in processione, con il quale si arriva all'altare, è la presenza del Dio che entra nell'assemblea che lui stesso ha convocato, e tutta questa processione raggiunge il centro di tutto, che è l'altare. Per cui la croce dovrebbe poi diventare la croce dell'altare, le candele dovrebbero diventare l'illuminazione dell'altare, l'incensazione dell'altare con la sua nube dovrebbe dare appunto l'impressione del trono di Dio che è avvolto dalla nube e che sceglie a prendere possesso del suo trono davanti e in mezzo all'assemblea. Il fatto che si sia raggiunto l'altare come centro della processione e punto d'arrivo è il Dio che entra nell'assemblea e siede sul suo trono, e quindi attorno a sé ha radunato il suo popolo. Il saluto del celebrante ha il senso proprio di non essere un buongiorno, benvenuti, oh che piacere che ho di vedervi, perché l'assemblea non è del parroco, è di Dio. E anche il parroco presta la sua opera, il prete presta la sua opera al Dio che ha radunato il suo popolo. Per cui il saluto non è fatto con dei convenevoli, è fatto con le parole della scrittura. E ci si annuncia a vicenda, celebrando l'assemblea, che c'è il Signore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Quindi ci si aiuta a rendersi conto che il Signore è venuto in mezzo a noi ed egli sta dominando l'assemblea. E quindi queste sono le conseguenze: l'umiltà con la quale ci si presenta a Dio, l'invocazione del Signore che è presente e risorto perché abbia misericordia, la glorificazione di Dio che è presente in questo inno antichissimo, e la colletta, la preghiera, cioè che conclude l'introduzione e che dà il senso della celebrazione. Cosa siamo qui a fare? Svela il senso di quello che noi abbiamo. Il senso di queste celebrazioni, di questi riti di ingresso, è questo: noi dobbiamo varcare una soglia. Tutte queste cose qua, una dopo l'altra, sono una sorta di gradino che ci porta a varcare un ingresso. C'è qualcosa che dobbiamo lasciare alle spalle e c'è un accedere ad altro. Tutti i riti di introduzione, di ingresso, vogliono aiutare i fedeli ad accorgersi di essere alla presenza del Signore. E si crea allora nel rito un elemento di sospensione dell'ordinario. I riti hanno questo significato. C'è un'ordinarietà della vita che è dato da un principio molto chiaro, è il principio economico. non nel senso monetario del termine, ma nel senso di disciplina delle energie, delle risorse, delle forze per avere il massimo risultato col minimo sforzo. Se io devo spostare una sedia da qui a lì, faccio il tragitto minore. Casomai ne faccio più serie, così faccio meno fatica, perché il principio dominante è l'utilità. Il mondo è fatto di principi economici, cioè utilitari. Il rito no. Il rito è fatto che io, per portare questa sedia da qui a lì, la prendo, faccio un balletto, mi giro un attimo, faccio un canto, faccio un inchino e poi la porto lì. Non è economico, è un altro mondo, è un'altra cosa. Allora noi, per incontrare il Signore, abbiamo bisogno di sospendere l'ordinarietà della vita per entrare in una condizione altra. Allora i riti creano una soglia. Avete presente i portali delle chiese, no? Il nostro San Petronio con i suoi gradini, con la sua porta monumentale fatta da Jacopo della Quercia. Ci si lascia la piazza alle spalle e si varca una soglia per entrare in un luogo che nella sua simbologia dice una condizione diversa. Ma è determinante. Se non c'è questo elemento di soglia, io non riesco a fare il passaggio necessario. Occorre allora avere la consapevolezza di chi è davanti a noi e che ci ha donato. Perché se io non ho questa consapevolezza, non capisco dove sono e non capisco cosa sto facendo. Questi riti mi aiutano. Ma anche la consapevolezza di chi sono io. Perché io riconosco la mia identità soltanto quando sono davanti al Signore. Già è, come dire, esperienza comune nell'ordinarietà della vita, che noi non sappiamo chi siamo finché non abbiamo uno davanti a noi che ci dice chi siamo. Ma soltanto davanti a Dio io conosco la verità della mia vita, che sono un peccatore, che Lui mi ha salvato lo stesso per sua misericordia e non per merito mio, che mi chiama alla sua presenza, mi ha radunato e mi ha fatto diventare parte del regno, della vita nuova, della nuova creazione, che è l'esperienza della vita della Chiesa. Capite che allora questi elementi qua, che a noi potrebbero sembrare apparentemente eccessivi, ma che ci vogliono 10 minuti dall'inizio del canto fino alla colletta, perché il canto è quello che è, la processione è quello che è, l'incensazione è quello che è, poi il prete fa il saluto, fa l'introduzione alla celebrazione, e il confesso, e poi il Kyrie Eleison l'hanno cantato, il Gloria l'hanno cantato, la colletta l'hanno cantata, al fine spiove. Ma ci vogliono tutti i gradini. Poi ci potrà essere il giorno che sono particolarmente curati, perché c'è anche più bisogno di entrare al cospetto di Dio e di questi passaggi, e il giorno in cui il bisogno è minore. Ma occorre una soglia per entrare in una condizione diversa. Dopodiché comincia la liturgia della parola, che è fatta dalla Sacra Scrittura con letture e canti. Tenete sempre a mente che il salmo responsoriale non è una lettura, è un canto, se lo si riesce a cantare. Se non lo si riesce a cantare, rimane un canto che viene letto, ma è un canto, non lo si fa diventare una lettura. È la risposta orante e cantata e lieta o pensosa o preoccupata dell'assemblea che ha sentito la prima lettura. Responsoriale, perché è la risposta dell'assemblea alla parola che è stata detta. È fatta dalla spiegazione, dall'omelia, la liturgia della parola, è fatta dal credo, dalla professione di fede, è fatta dalla preghiera dei fedeli. Questa è la liturgia della parola. Qual è il significato di quello che noi facciamo? Ah, è fatta anche di silenzio, Il silenzio non è secondario, non è che non sappiamo cosa fare, adesso facciamo un po' di silenzio. È la condizione indispensabile dell'ascolto. Perché a messa non si sta zitti, si sta in silenzio in alcuni momenti. Attenzione anche ai bimbi, non insegnatevi che che a messa si sta zitti, perché gli passate l'insegnamento che a messa non si deve dire il santo, non si deve dire ame, non si deve cantare alleluia, non si deve rispondere perché si deve stare zitti. Non è vero. A messa bisogna gridare quando c'è da gridare, cantare quando c'è da cantare, far silenzio quando c'è da ascoltare. Ma mai si sta zitti. Sempre c'è qualcosa da fare, anche quando c'è da fare il silenzio. Il significato più profondo di tutto questo è che è Dio che sta parlando al suo popolo. Perché Dio ha radunato questa assemblea, questa comunità? Perché l'ha convocata nel giorno di risurrezione? Perché ha qualcosa da dirgli. Deve parlargli del mistero di salvezza che ha in mente per quella chiesa lì, per quella comunità. Deve dirgli che cosa gli sta a cuore. E la comunità lo deve ascoltare. Deve fare l'esperienza di sentirsi rivolgere una parola. Responsabilità di chi legge e responsabilità di chi ascolta, che abbia le orecchie tese, non tanto l'occhio sul foglietto, quanto piuttosto sul sentirsi rivolgere una parola, e non solo a me, una parola che è per tutta questa comunità dove io sono dentro, perché il foglietto rende individuale l'ascolto. Io vi leggo, perché non facciamo un grande momento di silenzio, ognuno si legge il foglietto e abbiamo risolto il problema, non dobbiamo neanche cercare più un lettore, perché non è l'esperienza che il rito ti vuole far fare. Il rito ti vuole fare un'altra esperienza, vuole che si manifesti e si esprima un mistero di salvezza che è importantissimo. Dio che parla alla sua assemblea, al suo popolo, attraverso la voce di quella persona lì che è a insignita di quel ministero, di quel servizio lì. Il mistero di salvezza che Dio annuncia nelle scritture viene allora annunciato, creduto e poi attuato nella celebrazione eucaristica, nella liturgia eucaristica successiva. Ma se non viene annunciato, io sono arrivato tardi, non ho sentito Dio che mi parlava e mi diceva il bene che mi vuole e la salvezza che mi vuole proporre, cosa sto attuando che non lo so? Qual è il senso di quella frazione del pane, di quella comunione, se non ho sentito Dio dirmi la salvezza? E se non gli ho creduto, se a quello che è stato annunciato io non ho fatto seguire la mia adesione di fede e dire sì, mi fido di quello che l'Apostolo dice ancora alla Chiesa, della sua testimonianza di Cristo che è raccolta nelle scritture e che Dio sta suscitando ancora adesso in questa comunità cristiana, se io non faccio la mia adesione di fede, che cosa sto celebrando? Cosa si attua se io non ho creduto all'annuncio? Capite allora che la liturgia della parola crea quelle dinamiche, quella possibilità di celebrare l'Eucaristia che altrimenti sarebbe perduta, perché se io non ho avuto modo di sentire, non ho capito, non ho creduto, che cosa sto celebrando? Che esperienza di salvezza mi sta facendo fare il Signore in questa celebrazione? Occorre la risposta di fede, per cui la liturgia della parola è tutta creata con dialogo. C'è una prima lettura e un salmo che è risposta. C'è un Vangelo, c'è una spiegazione delle scritture e c'è una risposta che è la professione di fede. C'è una seconda risposta che è la preghiera dei fedeli. Soprattutto queste due, no? Al mistero di salvezza che mi è stato annunciato io rispondo con il mio credo. Il credo non è l'elenco delle verità del catechismo che adesso le ripassiamo tutti insieme così ci rimangono più in mente. Il credo è l'adesione di fede. Credo a quel Dio che mi ha appena parlato e che attraverso la testimonianza apostolica che è risuonata nell'assemblea, che lui ha suscitato con il suo spirito,
Dio mi ha parlato e mi ha detto il suo desiderio di salvezza, l'opera che ha in mente di compiere Cristo Gesù per la salvezza mia del mondo intero. E io gli credo a quel Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo, e glielo diciamo tutti insieme, come esperienza comunitaria. Per cui noi diciamo che ci fidiamo, ci affidiamo a Dio, che lo riconosciamo creatore del cielo e della terra, venuto nel mondo col suo Figlio, effuso con lo Spirito Santo nel nostro cuore. Ma anche la preghiera dei fedeli fa parte di questo dialogo. A quel Dio che io ho appena riconosciuto e al quale mi sono affidato, non faccio altro che consegnare i problemi, le preoccupazioni, perché so che il mistero di salvezza che mi è stato fatto conoscere è la risposta a queste cose. Perché in Cristo Gesù, che mi è stato annunciato dalle Scritture, spiegato nell'omelia, e che io ho creduto, in quel Cristo Gesù c'è la benedizione, la pace che io attendo per la mia comunità cristiana, per quella condizione lì, per quella persona lì che ha bisogno. Io lo so che la risposta di tutto è nella realizzazione di quel mistero di salvezza. E quindi anche la preghiera dei fedeli non è l'esercizio di bravura di qualcuno che compone delle belle preghiere, ma è l'atto di fede di una comunità intera che nelle cose che premono e che fanno fare fatica decide di affidarsi al Signore che gli ha parlato del suo mistero di salvezza al quale ha creduto. È importante questa dinamica dialogica, di dialogo tra Dio e la sua assemblea, altrimenti noi non comprendiamo che cosa sta succedendo e rischiamo che ci siano una serie di cose da ascoltare, da dire, per arrivare poi finalmente alla consacrazione che ci sembra il punto unico di tutta la celebrazione. Come vedete è molto di più. Ecco perché io comprendo il mistero della salvezza attraverso i riti e le preghiere, perché se io ci sto dentro a queste dinamiche qua, allora faccio l'esperienza davvero della salvezza, di un Dio che mi parla, mi propone la sua salvezza in Cristo Gesù, al quale rispondo con la mia adesione di fede, con il mettere la mia preoccupazione in Lui. E finalmente arriviamo alla liturgia eucaristica, dove si vivono gli elementi dell'ultima cena che Gesù ha detto di ripetere. Noi non ripetiamo tutta l'ultima cena. Non prendiamo l'agnello, non prendiamo le erbe amare ogni volta che facciamo la messa, perché non ha chiesto questo il Signore. Il Signore ha detto di ripetere questo, cioè che prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede dicendo il mio corpo, allo stesso modo del vino. Ed è così che noi abbiamo i riti di offertorio che rispondono al comando del Signore di prendere il pane. Abbiamo la preghiera eucaristica. Sapete che la parola Eucaristia significa rendimento di grazie. Quindi al rese grazie di Gesù ricordato dai Vangeli corrisponde la nostra preghiera eucaristica. Allo spezzò corrisponde la frazione del pane, allo diede dicendo corrisponde la comunione con le parole il corpo di Cristo. Allora capite che l'obbedienza al comando del Signore non sono le parole della consacrazione, ma sono tutta la liturgia eucaristica, dai riti di offertorio fino alla comunione. Perché vi dico questo? Perché se noi concentriamo soltanto nelle parole della consacrazione, noi facciamo un'operazione di mutilazione drammatica della liturgia eucaristica, perché confondiamo il racconto dell'istituzione e la consacrazione con l'obbedienza al comando di Gesù. L'obbedienza al comando di Gesù è in tutta la liturgia eucaristica, preceduta dalla liturgia della parola che mi ha permesso di sentire il mistero della salvezza e credergli e quindi di vederlo attuato, realizzato nella liturgia eucaristica, in quello che sta succedendo. Vi faccio un esempio per capire la portata di questa cosa. Ci sono delle preghiere eucaristiche in alcune tradizioni orientali che non hanno il racconto dell'istituzione che abbiamo noi,
e non hanno quindi le parole della consacrazione. Allora forse questi cristiani celebrano messa invalidamente, perché per 2000 anni hanno detto messa senza le parole della consacrazione? No, perché l'obbedienza al comando di Gesù ce l'hanno come noi in tutta la preghiera eucaristica, in tutta la liturgia eucaristica, perché loro prendono il pane, rendono grazie, lo spezzano, lo consegnano dicendo il corpo di Cristo. Stanno facendo quello che ha detto di fare Gesù, anche se non hanno la citazione evangelica del racconto dell'ultima cena, che dopo tutto anche noi abbiamo, ma non abbiamo sempre avuto. È una cosa che è stata inserita a un certo punto, in età antichissima, ma abbiamo delle preghiere eucaristiche anche noi in area siriaca, quindi Palestina e Siria, dove non c'era quel racconto dell'istituzione. Allora questo diventa per noi il nostro, la nostra liturgia eucaristica. Che cosa ci dice? Torniamo indietro. Prendiamo questi elementi uno alla volta. Riti di offertorio. Il pane e il vino sono doni che noi portiamo all'altare, e deponendoli sull'altare li deponiamo davanti a Dio, perché non dimentichiamo, l'altare è il trono dove Dio sta. Quindi, deponendo sull'altare il pane e il vino, noi facciamo un dono. Solo che mentre il dono che io faccio a Tizio, a Caio, lo metto dentro una bella cartina con un suo fiocchetto e glielo consegno, e il dono non è più mio ma è suo, il dono che io faccio a Dio si chiama sacrificio, cioè diventa sacro, non appartiene più a me, ma siccome appartiene a colui che è tre volte santo, non appartiene più a questo mondo, viene reso sacro, fatto sacro, sacrificio, sacro in pace. Il segno dell'antica alleanza del sacrificio era la consumazione dal fuoco. Non appartiene più a me, non appartiene più a questo mondo, è bruciata l'offerta. Perché? Perché è sottratta a questo mondo ed è portata a Dio. Noi abbiamo fatto della parola sacrificio un'idea dolorosa di separazione di qualcosa a cui io sono infinitamente legato. In realtà l'idea del sacrificio è un'idea gioiosa di dono a colui che è santo, e quindi che rende sacro il dono sottraendolo a questo mondo. Quindi il senso dell'offertorio è il fatto che io sto donando me stesso attraverso un segno che mi appartiene e che Dio gradisce, raccoglie, avvolge della sua santità e sottrae a questo mondo, perché lo fa appartenere a sé. Primo elemento, preghiera eucaristica. Secondo elemento quindi del sacrificio che noi facciamo, un sacrificio di lode. Noi ringraziamo Dio in maniera spregiudicata e senza posa per quello che ci ha fatto in Gesù Cristo. Ecco perché è indispensabile la liturgia della parola. Se io non so il mistero di salvezza che mi è stato annunciato, come faccio a rendere grazie? E grazie infinite, sai, ma proprio, e come sono contento, ma di cosa? Non lo so perché non me l'hanno detto, ma so che ti devo ringraziare, non ho capito perché, però grazie infinite. Io ho bisogno di sapere qual è il motivo per cui sto ringraziando. Allora nel prefazio e in tutta la preghiera eucaristica si esprime questo grande rendimento di grazie a Dio per il dono che ci ha fatto in Cristo Gesù. Perché il mio sacrificio è un sacrificio di lode? Perché è veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Dio Padre Onnipotente, per Gesù Cristo Signore nostro. Sempre, in ogni luogo. È doveroso, è fonte di salvezza renderti grazie. Capite la potenza di quel prefazio, di quell'inizio della preghiera eucaristica, di quel rendimento di grazie? Perché dà il senso che noi a Dio non possiamo che essere grati. Perché questa dinamica è così importante? Perché cosa c'è nella dinamica del regalo? Una dinamica di squilibrio che ha bisogno di essere riequilibrato. Se io ti faccio un regalo, e tu dopo ti senti in dovere. Io in qualche modo ho squilibrato la cosa, sono un po' più in alto. Ho qualche diritto nei tuoi confronti perché dopo tutto io ti ho fatto un regalo. Quindi la prima cosa che uno vuole fare è sdebitarsi. E quindi ne fa un altro, almeno per pareggiare. La volta dopo che ci incontriamo sei tu che fai un regalo a me, così siamo pari e non ho più quel senso opprimente di sentirmi sempre in difetto nei confronti di Tizio perché ha avuto sempre il pensiero più grande, più generoso del mio. Anzi, questa volta delle due la faccio più grande io, così ti faccio sentire a te in difetto. Allora dopo sono io che dico porca miseria, ha fatto una figura meschina, adesso bisogna che ne faccia una ancora più grande. Ma nei confronti di Dio cosa gli rendiamo per quello che lui ha fatto? Potremmo mai sdebitarci? No. Quindi l'unica cosa che noi possiamo fare è quella di essergli grati, di essergli riconoscenti. Ecco perché la preghiera eucaristica. Il pane viene diviso e qui c'è quel testo bellissimo di Paolo che dice che noi che ci nutriamo di un solo pane forniamo un solo corpo. E quindi c'è un senso unitario, comunitario, fortissimo nell'Eucaristia. Per cui essersi nutriti dello stesso pane fa di noi, che si è spezzato e si è quindi condiviso, fa di noi uno parte dell'altro, con quella bellissima immagine del corpo di Cristo per cui noi siamo membra l'uni degli altri. E quindi io gioisco delle gioie di un altro, mi affatico delle fatiche di un altro, mi addoloro del dolore di un altro, mi glorio delle glorie di un altro e viceversa. Io sono causa di gioia e di soddisfazione per i fratelli. E poi la comunione al Cristo. Il fatto che il pane e il vino che sono stati appoggiati lì sull'altare, che erano il mio dono, sono diventati il corpo e il sangue di Cristo, così che io sono in comunione con il Signore. Questo elemento è determinante. Ritorniamo passi indietro alla consacrazione. Che cos'è la parola dell'istituzione e la consacrazione nelle quali noi ci inginocchiamo e riconosciamo che il pane e il vino diventano il corpo e il sangue di Cristo? Torniamo a fare un passo indietro all'immagine della manifestazione. Che cosa ci dice allora l'Eucaristia? Le parole della consacrazione ci invitano a riconoscere, secondo il mandato di Gesù e la sua parola e il suo comando, che nel pane e nel vino lui è presente con il suo corpo e con il suo sangue. Attenzione, Gesù Cristo c'era anche prima delle parole della consacrazione, era a messa con noi anche prima, ma dopo le parole della consacrazione si manifesta a noi con il suo corpo e il suo sangue, nel pane e nel vino, così che io riconosco che in mezzo a noi ci sta il Signore crocifisso e risorto. In mezzo a noi c'è il Signore con il suo corpo donato, con il suo sangue versato, che io posso toccare, vedere, gustare nel segno del pane e nel segno del vino. Attenzione a non dire prima Gesù non c'era e dopo c'è. Gesù Cristo c'è sempre in mezzo alla sua Chiesa, eh? Non è che c'è un momento che non c'è, ma quando si raduna per la celebrazione si manifesta. E quando nella preghiera eucaristica si ricordano le parole dell'istituzione, la Chiesa ha sempre riconosciuto in quel momento, il momento nel quale quel pane lì e quel vino lì diventano il corpo e il sangue di Cristo. Allora noi che cosa stiamo offrendo?
dobbiamo fare un passo indietro molto importante. Abbiamo offerto il pane e il vino, dono che significa nostra offerta, nostro dono. Abbiamo offerto la nostra preghiera di lode e di ringraziamento, segno della nostra gratitudine per la quale non potremo mai sdebitarci nei confronti di Dio. Ma come facciamo a essere garantiti che la nostra preghiera e il nostro dono sia gradito? Sappiatelo che nessuno può pretendere da Dio che gradisca il nostro dono. Ma chi siamo? Ma chi crediamo di essere? Ah, senz'altro il Signore gradirà la mia preghiera, il mio ringraziamento. Ma perché? Cos'hai tu più degli altri? Sei forse più sincero nelle tue parole? Sei forse più santo degli altri, che non hai ombre e non hai contraddizioni, per cui ti sei veramente donato totalmente al Signore con un dono pieno e perfetto? Nessuno di noi può sperare una cosa del genere. Ma perché noi siamo fiduciosi? Perché si sta offrendo insieme con noi il Figlio unigenito. Lui sì è gradito, lui sì è sincero nel dono che fa di sé, nel dono che ha fatto di sé, di tutta la sua esistenza. Il Figlio è gradito al Padre, tant'è che il Padre gliel'ha anche detto: tu sei il mio figlio, in te mi sono compiaciuto, parola al battesimo. Cioè sei la mia soddisfazione, sei figlio obbediente, mica come Adamo e i suoi figli. Tu sei la mia soddisfazione, fai la mia volontà, mi ami, sei proteso verso di me, e questo fin dall'eternità il Figlio è così. Viene nel mondo, si manifesta nella carne, continua a vivere per il Padre. Sulla croce ha più fiducia nella promessa di vita del Padre che non nei lusinghi di chi gli dice scendi. E quindi fino in fondo, persino nella morte, il Figlio si abbandona fiducioso al Padre. Lui sì che ha il dono gradito. Allora nella celebrazione eucaristica il Cristo, crocifisso e risorto, che è sempre vivo e sempre presente al Padre nella sua offerta, che è unica e irripetibile, che è avvenuta una volta per sempre sulla croce ed è l'espressione di tutta la vita del Figlio, che è sempre rivolta in obbedienza e in amore al Padre, quel Signore Gesù Cristo crocifisso e risorto è in mezzo a noi. E allora noi possiamo offrire il nostro dono ed essere sicuri che siamo ascoltati, perché c'è il Signore, è il suo dono che è gradito. Noi uniamo allora l'offerta della nostra vita alla sua. Ecco perché il pane e il vino manifestano allora il sacrificio di Cristo. E noi offriamo con il sacrificio che Cristo offre di se stesso, offriamo noi stessi insieme con Lui. E facciamo di noi stessi l'offerta gradita a Dio, il sacrificio vivente. Sono le espressioni che ritornano nella nostra preghiera eucaristica. Egli faccia di noi un sacrificio vivente a Dio gradito. Lo faccia lo Spirito Santo, questo dono di noi, e ci permetta di essere allora uniti al Figlio. Allora sì che possiamo offrire noi stessi. Che cosa fanno questi elementi allora della liturgia eucaristica? Ci manifestano il sacrificio di Cristo, ci manifestano il nostro sacrificio di lode, manifestano l'offerta di noi stessi che noi facciamo al Padre. E nella comunione, che è il momento nel quale, notate, nel quale si consuma l'offerta, no? Come sull'altare il fuoco bruciava l'offerta di modo che diventava sacra e quindi apparteneva a Dio, non più a questo mondo, era sottratta a questo mondo. La vittima che viene offerta nel pane e nel vino viene consumata, si consuma nella comunione, viene divorata, viene mangiata, di modo che la vita del Cristo entri nella vita dei fedeli. Nutrirsi di qualcosa è un elemento determinante, perché noi diventiamo effettivamente quello che mangiamo. E questo l'hanno sempre capito i cristiani, fin da subito. Nutrirsi di questo cibo significa nutrirsi della vita del Signore. Non solo della sua vita
nella sua integrità, ma nella sua vita donata, sacrificata, è il corpo dato, è il sangue versato, non è il sangue e basta, il suo corpo e basta, ma nell'atto di donazione al Padre che sulla croce si esprime come espressione però di tutta l'esistenza del Figlio, è il culmine nel quale si mostra tutto il mistero della Trinità di Dio nel fatto che il Figlio si affida completamente al Padre ed entra persino nella morte, forte della promessa e della fedeltà dell'amore del Padre. La celebrazione poi si conclude con la benedizione e con l'invio, che esprimono che il rito a un certo punto deve finire. Cioè, vi dicevo all'inizio che noi con la soglia dei riti di introduzione siamo entrati dentro una condizione che sospende l'ordinarietà della vita. Non si può rimanere però per sempre in questa condizione, perché altrimenti cosa succede? Che si inquina la condizione rituale e la si fa diventare la condizione normale e quindi utilitaristica, economica della vita. Abbiamo bisogno che il rito cominci e finisca e poi dopo ci sia la vita, e abbiamo bisogno che queste due cose siano distinte. Se io trasformo il rito in qualche cosa che assomiglia tanto alla vita, ho fatto perdere al rito della sua potenza, perché non mi ha più condotto a colui che è oltre questo mondo. Viceversa, se io prolungo il rito e faccio della mia vita soltanto un'espressione rituale, per cui c'è solo ed esclusivamente la celebrazione che comincia e non finisce più perché si prolunga per tutta la vita, io ho di nuovo dimenticato un elemento importante, che io appartengo a questo mondo, che l'escato finale e l'appartenenza a Dio non è mica ancora giunta, eh? E quindi il rito ci vuole, è indispensabile, ma è indispensabile che rimanga come un momento della mia vita. La vita non è la liturgia e la liturgia non è la vita. Occorre che queste due cose siano distinte. Vi faccio un esempio che mi è capitato. Il catechista che dice ai bimbi: dai, la messa è una festa con Gesù, e quindi trasformiamo la messa in una festa. Palloncini, bellissimo. Musica, qua cominciamo un attimo a dire che musica ascoltiamo. Se noi trasformiamo il momento rituale che deve sospendere l'ordinarietà della vita in un elemento che noi conosciamo benissimo nella nostra vita, che è la festa di compleanno con i palloncini, le candeline, la torta, io non ho più il rito. E chi partecipa a una cosa del genere dice: beh, sono meglio le feste di compleanno, ci devo scegliere alla festa di compleanno invece che a messa, perché diventa una pagliacciata. Allora noi abbiamo bisogno di vivere la vita e di vivere la liturgia, lasciando che tutte e due le cose si entrino in dialogo tra di loro ma mantengano la loro identità. Per cui un conto è la vita, dove c'è l'impegno, il lavoro, lo studio, c'è quella regola utilitaristica, economica, che è saggia, perché noi quando lavoriamo non dobbiamo sciupare, non dobbiamo sprecare. Poi c'è il momento invece del rito, il quale sospende l'ordinarietà della vita, e bisogna che io mi renda conto che sto entrando in un'altra condizione, varco una soglia ed entro in un'altra condizione, dove l'edificio che ha una sua simbologia, le cose che io compio che hanno una loro simbologia, non rispondono più alle logiche utilitaristiche del mondo, ma rispondono a un'altra esigenza, quella di incontrare il Signore, disporre all'ascolto della sua parola e alla celebrazione del suo mistero. Dopodiché si conclude con la missione, la celebrazione. La comunità cristiana che è stata raccolta da questo mondo e come sospesa per un istante fuori da questo mondo per l'incontro del Signore è nuovamente riportata nel mondo, forte dell'esperienza del mistero di salvezza che ha celebrato,
che ha ascoltato, creduto e di cui ha fatto esperienza nella celebrazione eucaristica. Allora ha senso, perché il Signore che mi ha salvato, mi ha fatto fare l'esperienza della salvezza, è lo stesso che mi invia. Non sono io che vado per mia strategia e dico: oh, adesso chiamo, faccio un bel progetto missionario in questa zona in modo che così aumentiamo di numero. No, è il Signore, non è la mia strategia, è Lui che mi dice: vai ad annunciare il Vangelo che hai creduto, che hai vissuto. Allora io potrò comunicare la mia esperienza di essere stato salvato dal Signore, di aver riconosciuto la sua premura, la sua misericordia che mi ha strappato dalla morte e mi ha condotto a sé. Io credo di avere anche fin troppo parlato e forse siamo anche un po' lì. Sono le 10:34. Però se ci sono qualche domanda rapida a cui posso rispondere, lo faccio volentieri.
Pensando che gli altri sacramenti, no? Quando sono inseriti nella messa, acquistano ancora più
significato.
Anche i numerali.
Ah, certo. È bellissimo. Ed è una nostra conquista. Cioè, non era così, prima del concilio. I sacramenti si facevano per conto loro. Il matrimonio si faceva in sacrestia. Il battesimo lo faceva il papà, un padrino e il parroco, appena possibile, di nascosto al fonte battesimale. Ed è una cosa che ci invidiano, per esempio, gli orientali, i quali hanno perso questo riferimento e questo inserimento dentro la celebrazione eucaristica dei sacramenti. Loro l'hanno perso e non l'hanno ancora recuperato. E un po' ce lo invidiano che noi invece siamo riusciti a recuperare, che effettivamente la liturgia eucaristica è molto più bella ed efficace quando è, come dire, la conseguenza, la conclusione di un sacramento precedente, no? Per cui io che ho fatto l'esperienza della salvezza nel battesimo, nella cresima, nel matrimonio, nell'ordinazione, nell'unzione dei malati, sono che ho fatto questa esperienza di salvezza, sono portato dal Signore finalmente a servirlo, a essere gradito nel sacrificio di lode che gli esprimo nel dono della mia vita, perché il cuore della mia esistenza è quello di diventare come Cristo, cioè proteso, offerto al Padre in quell'abbraccio di amore che è affidarsi completamente a Lui e fidarmi della sua promessa di amore. Allora, questo si compie nella liturgia eucaristica, ma ci si arriva attraverso il sacramento precedente. Battezzato e cresimato sono portato a questo abbraccio con Dio in Cristo Gesù, che è la liturgia eucaristica. Unito in matrimonio con la mia consorte, sono portato insieme con lei questa volta a offrire il sacrificio e a offrire il nostro amore, la nostra vita al Signore. Più spesso succede che, come dire, la liturgia eucaristica diventa un'appendice un po' lunga, un po' scomoda, che ormai non se ne può più perché il rito del matrimonio è già stato lungo e eterno. Mentre invece il vertice è che gli sposi celebrano l'Eucaristia. Per la prima volta si accostano non più come due individui, ma come la coppia all'altare. Che il battezzato e cresimato, per esempio la messa della cresima dei fanciulli, per la prima volta quei fanciulli sono ammessi a servire il Signore con il dono della propria vita e della propria lode, perché finché non si è cresimati non si è cristiani interi. Ricordatevi, non è che la cresima è un di più, che se c'è bene, se non c'è è lo stesso, ma il vertice rimane la liturgia eucaristica. Noi invece arriviamo alla liturgia eucaristica che siamo spossati e non possiamo più. E quindi anche la messa delle cresime, basta, dopo veramente si cerca di arrivare in fondo e di chiuderla. Ecco perché? Perché si arriva un po' esasperati. In realtà è una ricchezza bellissima, quella di avere recuperato l'unità dei sacramenti e la loro finalità alla celebrazione eucaristica.
Bene. Sì, volentieri. Le prossime domande che avete le fate per Francesco.
Il prossimo mese.
O le tenete per il prossimo mese. Se vi urgono delle domande, fatele pure per Francesco. Padre nostro,
che sei in cielo,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.
Grazie a Dio.
Ecco, se per la prossima volta, se pensate anche voi a qualche pista, qualche taglio che preferite approfondire così, e me lo fate sapere, io dopo mi organizzo. Se ci sono cose che vi incuriosiscono di più, ne parlate. Posso servirvi per volentieri.
Grazie.
Arrivederci, grazie a voi della pazienza.
Sa padre, ripenso alla mia gioventù.
Sì.
Quando a un certo punto l'importante era arrivare a messa prima dello scoprimento del calice.
Allo svelamento del calice.
Allora se uno arrivava anche un minuto prima, che veniva la messa era valida.
Era valida, è vero, è vero. Poi è cresciuta la lo stesso, nonostante questo, però.